Bentornati amici ascoltatori, amici di RT 101 e 100 a questa nuova puntata della carica dei 101 e 100. Io penso che questa puntata e la prossima potrebbero essere veramente molto molto interessanti, direi particolari. Abbiamo l'onore di avere con noi niente poco di meno che il professor Francesco Nardi.
Buongiorno e grazie per la presentazione addirittura esagerata, direi.
Sì, direi, sì, ci piace.
Perché siamo amici, solo sì, per quello. Vai.
Ci piace sempre esagerare, però insomma, vabbè, vedremo, dovevi dai. Capire che era, certo. È bello averti qui.
Grazie.
Perché Francesco è qui? Dice, che cosa adesso, che cosa c'entra un professore di italiano e latino con una trasmissione sugli animali? Perché in queste due trasmissioni che inizieremo questa mattina e che poi la settimana prossima ci vedrà ancora impegnati, noi vogliamo, nel nostro piccolo, vogliamo parlare di quello che è il rapporto fra la letteratura, quindi letteratura arcaica e letteratura poi moderna nella prossima puntata, certo. Oggi parleremo di letteratura classica, e quelli che sono gli animali. E chi meglio di un professore di tutto rispetto, di tutto poi rispetto. Direi, che può aiutarci in questa
dico puntata. Tanta sapienza,
dico
direi,
tanta sapienza.
Bene, l'argomento è sterminato ovviamente, con il dottore proveremo a fare una sintesi con autori e letteratura abbastanza fruibile a tutti, e proprio per sottolineare l'importanza di come gli animali nella letteratura non sono stati soggetti solo passivi, ma addirittura esempi da seguire, no,
perché
dottore?
Poi, sì, perché questa puntata, questa idea di puntata è nata proprio dal prof, perché siamo, come ha detto anche lui, siamo amici, ci siamo visti, dice, ma perché non facciamo una puntata in cui parliamo degli animali e della letteratura? Io lì per lì dico, ma sì, dai, forse potrebbe andare, però un po' aspettato in effetti, no?
Beh, sai perché? Perché poi noi volevamo, se ti ricordi quando ne parlavamo, dare una visione diversa degli animali, no? Perché in televisione sembrano quasi portati a essere umanizzati, ma in certo. Maniera negativa, non oggetto commerciale dei vestitini, invece hanno proprio una dignità che è letteraria e quindi va innalzata.
Assolutamente sì. E allora, come iniziamo a legare gli animali e la letteratura?
Beh, come hai detto tu, sì, dal tempo più antico, no? Dal mondo classico, gli animali hanno rappresentato una presenza viva in letteratura. Perché? Perché nascondono dietro i loro interventi un valore simbolico, spesso morale, un valore religioso, e quindi dietro la loro presenza si nasconde un messaggio che spesso va a colpire e a criticare l'uomo.
La prima cosa che mi viene in mente dalle mie reminiscenze liceali sono sicuramente prima Omero, sì. E poi le favole di Fedro.
Sì.
E noi in questa puntata faremo una cosa un pochino particolare. Io umilmente proverò a leggere dei passi, ok? O di Fedro, poi di Omero, e il prof ce ne parlerà e cercheremo anche di capirne di più, e lui sicuramente ci darà un quadro più preciso di quello che noi andiamo a vedere. Allora, avendo parlato di Fedro, io inizierei proprio da un passo, da una favola di quelle che sono di questo poeta latino.
Ho visto che tu ne hai scelta una che sfugge ai circuiti normali letterari,
sì,
e hai fatto benissimo, insomma.
Prendere,
no?
Lupus et Agnus.
Certo, sarebbe stato scontato.
Allora io ti dico, ti vado a declamare questa fiaba che si chiama L'asino e il vecchio pastore. Un vecchio, di animo pauroso, faceva pascolare un asino. Ad un tratto si udirono grida di gente allarmata, dall'arrivo di guerrieri nemici. «Via, via!» grida il vecchio asino. «Scappiamo! Non ci devono prendere!» Ma l'asino, senza scomporsi, «Credi forse che il vincitore mi metterà addosso due basti?» Gli oppressi non hanno altri nemici fuor che i loro oppressori.
Bene,
e
no?
Direi che
sì.
No?
Beh,
il discorso morale, il discorso...
Beh, cominciamo intanto a vedere che questa è una favola, quindi è ovvio che gli autori scelgono le favole per essere immediati nella comprensione. E la favola prende gli animali proprio perché rende facile la comprensione del messaggio, come... Se avete ben ascoltato l'interpretazione magistrale, avete visto che c'è un messaggio alla fine, che l'asino chiaramente è utile al padrone, con un basto sulla schiena, però cambiando padrone non cambia, il suo destino, no? Quindi
Erano belle le favole di Fedro, perché poi davano questa morale, e c'era già questa morale all'epoca.
Certo.
Cioè già nella favola, mi sbaglio, c'era già la morale già scritta.
Sono favole amare, sono favole amare perché...
Che poi le riprende da Esopo, no?
Certo, sono favole amare perché, come ho detto prima, il messaggio che ne viene fuori non lascia una speranza di miglioramento.
Ah, okay.
Riguarda la realtà effettiva dei fatti, però non c'è un ottimismo di fondo che si può intravedere.
È proprio l'animo umano in una situazione che è quella proprio materiale.
Però questo dà dignità all'asino.
Molto bello. E anche a Gualdo, questo è sicuramente importante.
Non so se qui prenderemo una critica tra asino e somari.
Questo sai, italiano, latino,
va benissimo.
Un po' di musica e ci risentiamo con Francesco Nardi.
Che pasa contigo? Dimmelo.
Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora, no, pero si le ponen la
mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you an epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
C'è una malattia che mette ansia a ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. Terdesom, se è femmina, la chiameremo libera.
Ogni lunedì mattina alle 10.10 su RT Asclepio, Medicina Insieme. I dottori Stefano Teodori e Giuseppina Salvucci accompagneranno i radioascoltatori in un viaggio nel mondo della salute e della prevenzione. Asclepio, medicina insieme. Ogni lunedì mattina alle 10:10 su RT. La carica dei 101 e 100, a cura del dottor Emanuele Biscontini.
Siamo di nuovo qui con la carica dei 101 e 100 con il professor Francesco Nardi.
Di nuovo un ciao.
Di nuovo un ciao anche a te e continuiamo questa nostra chiacchierata sul rapporto che c'è fra gli animali e la letteratura italiana e straniera. Abbiamo parlato della letteratura latina, abbiamo fatto l'esempio delle favole di Fedro che sono riprese da Esopo, abbiamo letto questa bella favola e tu ce l'hai commentata in maniera particolare. E adesso io ti riprenderei sempre questo grande ideale classico, poi, che era l'ideale della fedeltà, del coraggio,
dell'amicizia,
no? E per passare a quello che forse è il più bel passo che io ricordi.
Sai che ti direi che il luogo comune dell'animale più fedele, più caro all'uomo, che è il cane, forse
nasce da
proprio
qui,
da quello che leggerai adesso.
Sì, sì, sì. Questa qui è veramente il top, secondo me. intanto ve lo leggo e poi vi dico che cos'è, ma lo capirete da soli. Mentre questo dicevano tra loro, un cane che stava lì disteso alzò il capo e le orecchie. Era Argo, il cane di Odisseo, che un tempo egli stesso allevò e mai poté godere nelle cacce, perché assai presto partì l'eroe per la sacra Ilio. Ora, lontano dal padrone, giaceva abbandonato sul letame di buoi e muli che presso le porte della reggia era raccolto, e là Argo giaceva tutto pieno di zecche. E quando Odisseo gli fu vicino, ecco, agitò la coda e lasciò ricadere le orecchie, ma ora non poteva accostarsi di più al suo padrone. E Odisseo volse altrove lo sguardo e s'asciugò una lacrima. E qui potremmo continuare.
Dovrebbe scattare l'applauso.
Dovrebbe scattare l'applauso, lo sento in lontananza. No, scherzo. Potremmo continuare, non continua, però questo è il famosissimo passo del 17° canto dell'Odissea, in cui appunto il fedele cane Argo, dopo 20 anni, riconosce Odisseo che era tornato per incontrare i proci, e poi, dopo averlo riconosciuto, muore. Qui
potremmo
c'è veramente
parlarne
tanta roba,
c'è
tanta roba, quindi io, dopo aver letto e introdotto, sento che cosa ci vuol dire su questo passo.
Beh, però io metterei in risalto l'atteggiamento di tutti e due i protagonisti, tanto quello del cane quanto quello dell'eroe. Quali tematiche? La memoria, il ricordo, la fedeltà, l'amicizia, il riconoscere dopo tanti anni un amico che non c'è più. E l'eroe che atteggiamento ha? Il fiero Ulisse, il furbo Ulisse, no? Tante volte cinico, spregiudicato, violento, si volta per dignità. Dal suo viso scende una lacrima. E la poesia qui si fa proprio sentimento, no, dottore? Perché ti tocca corde che ognuno di noi, chi possiede un cane, chi lo ritiene un compagno ideale di vita, può provare, no, questa emozione. Il bello della letteratura è questo, che porta dal libro al personale.
Lo vedi, no? Lo senti, in questi passi vedi il cane che senza nessun tipo di ritegno è stato trattato in malo modo da chi prese poi il posto dell'eroe greco.
Ma infatti la bellezza di questo passo è che l'aspetto fisico del cane, la situazione ambientale in cui si trova, come hai detto tu, lasciato, abbandonato tra zecche nell'etame, non toglie assolutamente dignità all'animale. Perché l'aspetto sentimentale, l'aspetto emotivo, che è fatto di ricordi, che è fatto di fedeltà, sovrasta qualsiasi tipo di negatività che l'ambiente stesso porta.
E quindi questo è sicuramente un passo molto, molto interessante, ma da Ulisse facciamo un salto di molti secoli, perché poi degli animali che sono stati trattati, che sono stati raccontati in maniera eccezionale, ci sono anche nel primo e nel sesto canto della Divina Commedia.
Sì,
o sbaglio?
Noi facciamo un salto temporale abbastanza ampio, in questo momento tralasciamo tutta la letteratura latina, basti pensare che non citiamo oggi Apuleio e l'Asino d'Oro,
certo.
Tutto il discorso delle Metamorfosi, quanto nella letteratura cristiana, per esempio
il pesce,
certo, no? C'è tutta una simbologia. Ovviamente non possiamo fare una trasmissione fiume.
Sì, beh.
Abbiamo scelto dei momenti importanti. Emanuele ha citato Dante, perché Dante costruisce la Divina Commedia, quest'opera fondamentale, inimitabile, la costruisce proprio dal primo canto, con la presenza di tre animali. E se Argo era un esempio positivo per l'uomo e con l'uomo, le tre fiere che incontriamo nel primo canto dell'inferno sono invece il simbolo del peccato e della dannazione umana.
E da lì ripartiremo dopo una piccola pausa pubblicitaria.
A dopo.
Baratto, a Gualdo Tadino, amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Facebook, Instagram, Twitter. Molte aziende utilizzano i social per promuoversi. Ma quante ottengono i risultati sperati? Affidati a chi ti offre qualità e competenza. Affidati a Smart Gomma. Smartcom, professionisti giovani, preparati e efficaci per far crescere il tuo business. Smartcom Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 189. Smartcom, per chi vuole risultati. Sul web smartcomdigital.com. Preventivi rapidi e gratuiti. La carica dei 101 e 100, a cura del dottor Emanuele Biscontini.
Cerco di capire quello che non so capire. Fuori vola polline, ho creduto fosse neve. Non mi sento contento, chissà se poi sono io quello allo specchio. Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi ricambiati per potermi poi sentire socialmente in pace con il mondo e con il mio quartiere. Chiedimi se dove sto, sto bene, se sono felice. Chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici. Dov'è, 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 dov'è la gioia, dov'è, 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 dov'è. Mi chiedo dov'è quel giorno che non sprecherai il cielo rosso, l'orizzonte e l'odio ha reso il bene. Dov'è? Mi chiedo dov'è. Cerco di sentire quello che non so vedere, la mia solitudine sul fondo di un bicchiere d'acqua che mi inviti a bere. Ho sete di stupore, mi puoi accontentare. Chiedimi se sono fuori posto in questo posto, chiedi tutto, basta che qualcuno mi risponda adesso. Dov'è, 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 dov'è la gioia, dov'è, 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 dov'è. Mi chiedo dov'è quel giorno che non sprecherai il cielo rosso, l'orizzonte e l'odio ha reso il bene. Rimango così e non ci penso più. Ho una clessidra ferma al posto del cuore e un piano alto dove puoi vedere tutto. Rimango così e non ci penso più. E allora chiedimi se sono fuori posto in questo posto, chiedi tutto, basta che qualcuno mi risponda adesso. Dov'è, 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 dov'è la gioia, dov'è, 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 dov'è. Mi chiedo dov'è quel giorno che non sprecherai il cielo rosso, l'orizzonte, l'odio ha reso il bene. Dov'è, mi chiedo dov'è. Cerco di capire quello che non so capire. Fuori vola polline eppure sembra neve.
Bentornati cari ascoltatori della carica dei 101 e 100 e continuiamo questa bella chiacchierata che spero vi stia interessando, e dovete stare molto attenti oggi perché l'argomento è veramente aulico. Ripeto che è con me qui il professor Francesco Nardi, l'amico Francesco, amico, nonché professor Francesco Nardi, e nelle nostre disquisizioni letterarie eravamo arrivati a parlare addirittura della Divina Commedia, di quello che di come sono rappresentati gli animali nella Divina Commedia.
Beh, stanno già all'inizio, no? Il primo canto della Divina Commedia, che parecchi di voi, cari amici, si ricorderanno, perché è un'opera che tutti hanno letto, certo, no? Che hanno ascoltato, perlomeno il primo canto.
L'Incipit, diciamo.
L'Incipit, quando Dante, spaventato a morte, esce dalla selva oscura, vede e intravede un colle illuminato dal sole, quindi capisce che lì è la salvezza. Il bosco rappresenta il peccato, il sole rappresenta Dio, quindi il suo cammino va verso la salvezza. Però, come in ogni fiaba che sembra lasciare intravedere che c'è uno spanno, un momento di tensione, Dante incontra tre fiere, cioè tre animali che in questo caso assumono una connotazione negativa. Ora che faremo con il nostro Gasman dei tempi moderni. Leggeremo del primo canto dell'inferno i tre passaggi in cui queste tre fiere, queste tre bestie, la lonza che è il leopardo, il leone, per finire con la lupa, impediscono a Dante di salire verso il cielo. A te la lettura del primo canto.
Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, ch'io fui per ritornar più volte volto.
Bene, direi interpretazione migliore sicuramente quella di Benigni. Su Gasman ci vuole, però ci lavoriamo. Bene, allora
troppo, sempre troppo buono.
No, è giusto. Allora, la parola usata per descrivere l'animale è lonza, che non va confusa con l'alimento, ma nel tempo medievale venivano così chiamati i leopardi. Voi direte che c'entrano i leopardi a Firenze con Dante. Dante lo vide, questo animale, durante una fiera e se ne innamorò, ne rimase stupito, perché la sua sinuosità, la sua eleganza ricordava il peccato della lussuria. Quindi questa eleganza, questa seduzione che si nasconde dietro le mosse del leopardo, per Dante era associabile alla lussuria. Allora che succede? Succede che la lussuria non è il peccato più grave, perché con la ragione l'uomo può superare, no? Questa tempesta di passioni, e quindi dalla lussuria poteva sfuggire, così come poteva sfuggire dal leopardo. Sfugge dal leopardo, ma incontra il secondo animale pericoloso che il dottore adesso ci andrà a declamare.
Questa è un pochino più lunga, abbiate pazienza. Sì che ben sperar m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse.
Molto bene. Il leone, stranamente noi pensiamo che il leone è l'animale più importante, no? Qui Dante invece lo colloca al secondo posto, il terzo, l'animale più pericoloso, lo vedremo fra un pochino. Il leone è simbolo contemporaneamente di superbia, la testa alta lo testimonia, certo, ma anche di violenza, di rabbia, la rabbiosa fame e l'impeto che il leone fa pensare. Dante ne ha paura, ovviamente, perché la superbia poi è un po' il peccato che Dante rivede in se stesso, e dal leone non può sfuggire. Vi anticipo poi che da questi tre animali Dante si salva, se no la Divina Commedia finirebbe subito per la gioia di molti studenti. Quindi allora abbiamo associato il leopardo alla lussuria, adesso abbiamo visto il leone con la superbia e con la forza e la violenza, vediamo però l'animale più pericoloso.
Ed una lupa, che di tutte brame se biava cerca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura cuscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volentieri acquista, e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista. Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace.
Fa quasi paura, sì. Questo animale senza pace, è un animale che non smette di provocare paura e fa cadere l'uomo nel peccato. La lupa, una lupa che è carca di tutte le sue brame e magra, perché rappresenta la cupidigia, rappresenta la sete di potere.
Che tu mi dicevi che è il peccato più grave.
È il peccato più grave e anche il più attuale, penso, no? Perché pensate all'uomo che non è mai contento di quello che ha, e per questa sete di potere si distrugge, si autodistrugge e distrugge gli altri. Infatti più avanti Dante, nello stesso canto, direi che questa bestia senza pace si accoppia con altri animali perché genera altri peccati, e questa sete di potere smisurata la fa diventare il simbolo anche attuale di una vita spesa per l'individualità piuttosto che per la collettività, che era un tema fondamentale in Dante.
Veramente, veramente bello ascoltarti. E adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi vediamo dove questa discussione ci porterà.
Vediamo degli animali positivi, eh?
Vediamo dove andiamo.
Anything you want, anything, anything, just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush,
But I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this day.
Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this day.
RT Sport. Un saluto dalla redazione sportiva. Tutte le competizioni si disputeranno a porte chiuse. La Federcalcio ha ufficializzato ieri sera la decisione. Da oggi in vigore le nuove norme decise dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Sport a porte chiuse fino al 3 aprile, dunque. Si attende ora la comunicazione della Lega Serie A su date e orari dei recuperi della 26esima giornata. Milan Genoa, Parma Spal, San Verona, Udinese, Fiorentina, Sassuolo Brescia, Juve Inter dovrebbero giocarsi a porte chiuse nel prossimo weekend tra sabato 7 e lunedì 9 marzo. Per il basket, confermata a porte chiuse Valencia-Milano di Eurolega, si va verso lo stesso trattamento per Valencia-Atalanta di Champions League. Decisione definitiva, ha spiegato la consigliera regionale alla sanità, si attende invece l'ufficialità della UEFA. Anche il ciclismo si arrende e annulla tre grandi appuntamenti in Italia. Sabato sarebbe stata in calendario la Strade Bianche sulle colline intorno a Siena. Dall'11 al 17 marzo sarebbe toccato alla Tirreno Adriatico e quindi alla Milano-Sanremo, prima corsa monumento della stagione prevista per sabato 21 marzo. Tutti e tre gli eventi saranno con ogni probabilità rinviati in estate o a settembre. Nessun posticipo invece per il momento per le Olimpiadi di Tokyo. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha riferito che i giochi prenderanno il via come previsto il 24 luglio. La Federtennis è stata invece tra le prime a ufficializzare la modalità a porte chiuse. La gara di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud, in programma il 6 e il 7 marzo, si giocherà senza il pubblico. Il coronavirus mette solo paura alla Serie B, ma non sconvolge i piani iniziali della 27esima giornata. Ascoli Chievo infatti alla fine si è giocata regolarmente. Il risultato finale di 1-1 con un pareggio che smuove poco a livello di classifica, ma con i padroni di casa che hanno ancora un turno da recuperare. La giornata però si è chiusa con il match al picco tra Spezia e Pescara, dominato dai ragazzi di Italiano. Vittoria per 2-0 e quarto posto nuovamente conquistato. In chiusura, il presidente dell'Inter, Steven Zang, ha annunciato la donazione di 100.000 euro al Dipartimento di Scienze Biomediche Cliniche Olimpia dell'ospedale Sacco di Milano. L'Inter, spiega il numero uno nerazzurro, ha un legame indissolubile con la città di Milano ed è orgogliosa della dedizione con cui tutto il personale dell'ospedale Sacco sta facendo fronte alla eccezionalità della situazione. Era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con la redazione sportiva.
La carica dei 101 e 100, a cura del dottor Emanuele Biscontini.
It is if everyone dies alone.
Does that scare you?
I don't want to be alone.
I look for you every day, every night. I close my eyes from the fear, from the sipping on a Sunday, couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. Solo shadow on a sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. Sipping on a Sunday, couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. Solo shadow on a sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. I just want somebody to die for.
To die for.
I just want somebody to die for.
Does that scare you?
I don't want to be alone.
Pink lemonade sipping on the side. Couples holding hands on the road. They're all posing in a picture frame. What's my world's crashing down?
Bentornati amici ascoltatori, siamo qui alla carica di 101 e 100, io, Emanuele Biscontini e Francesco Nardi. Stiamo parlando degli animali nella letteratura italiana e straniera, classica e moderna. In questa prima puntata, noi faremo due puntate che riguardano questo bell'argomento, stiamo parlando degli animali nella letteratura classica e medievale rinascimentale. Sì. Ora, proprio per non scomodare tutto Noè e la sua arca, adesso faremo, dopo aver parlato di Dante, di Omero, di tutto quello che abbiamo parlato finora, un excursus su quello che è questo, su questo argomento si trova a livello del periodo medievale e rinascimentale. Che cosa puoi dirci?
Allora, senza che andiamo a scomodare autori con letture, facciamo veramente un rapido excursus, no? Tutti conoscono San Francesco, personaggio del nostro territorio, tutti conoscono il Cantico delle Creature, l'esaltazione di tutte di tutte le creature, quindi anche del mondo animale, certo, e della natura, ha dato lo spunto anche a diversi quadri, a diversi
racconti. Beh sì, gli affreschi di Assisi sicuramente rimangono proprio in mente, no? E colgo l'occasione anche per ricordare che una delle prossime puntate sarà altrettanto interessante, perché parleremo degli animali nella storia dell'arte, e dovrebbe essere nostra ospite un'altra professoressa.
La magnifica, la nominiamo?
Sono un po' emozionato, una professoressa molto stimata, diciamo, sì. Molto brava anche. Ci parlerà di animali nella storia dell'arte. E chiaramente, ecco, il prof parlava di San Francesco, abbiamo collegato questi affreschi della Basilica di Assisi, e poi continuiamo.
Poi, per continuare in letteratura, troviamo Boccaccio, che nel Decameron non li prende come protagonisti veri e propri delle proprie novelle, gli animali, però sappiamo che in una società mercantile in espansione come quella di fine Medioevo, gli animali, soprattutto il cavallo, dottore, era un animale fondamentale.
Era basilare, era il mezzo di trasporto principale.
Assolutamente sì, pensate che la novella di Andreuccio da Perugia, il protagonista si reca a Napoli proprio per mettere in piedi una trattativa sulla vendita di cavalli, e da lì nascono tutte delle avventure più o meno bizzarre che condurranno il protagonista a che cosa, magari se lo leggete lo scoprirete.
Sì, noi vogliamo dare anche degli stimoli, degli spunti, per tornare a leggere, perché leggere, faccio questa difesa della lettura, è una cosa bellissima.
Sì, il rischio è che tu mi rendi odiato ancora di più, perché io faccio lezione la mattina, e quindi questo è un ripasso ulteriore.
Però devo dire che quando parlo con dei ragazzi che fanno il liceo, sono tutti innamorati del professore.
Per la bellezza, ovviamente.
Beh, quello.
Bene, quindi Boccaccio l'abbiamo diciamo liquidato con l'esaltazione del cavallo. No, ma ci sono diverse novelle. E arriviamo proprio a conclusione di questa nostra camminata, di questo percorso sugli animali, con il Rinascimento. Il Rinascimento ci fa pensare anche a una rinascita dell'uomo, quindi una ricerca del piacere, del lusso, l'uomo che diventa protagonista, no? Dopo i secoli bui del Medioevo, in cui era
torna
al centro del mondo, e quindi si mette vicino degli animali che sono sinonimo di lusso, sono sinonimo di bellezza, sono sinonimo di ricchezza. E chi lo dà lo spunto? Lo dà Cristoforo Colombo con
la scoperta dell'America.
Molto bene. E quindi
12 ottobre 1492,
un bel 9. E con questa data capirete che in Europa arrivano degli animali che spesso che non erano conosciuti, quindi che rappresentano una curiosità, a cui viene dato appunto, viene affidata una simbologia che nelle corti rinascimentali è associabile al lusso, all'eleganza, alla raffinatezza, e però purtroppo diventano più oggetto che soggetto della letteratura. E poi vedremo nell'arte, insomma.
Senti una cosa, secondo me, e ti chiedo il tuo parere, secondo me una chiacchierata di questo tipo può essere presa in maniera sicuramente positiva dai tuoi studenti. Cioè, credi che gli studenti siano interessati a un, diciamo, a un approccio alla letteratura di questo tipo, in cui si parla di animali che vengono spiegati in questo modo? Oppure i giovani d'oggi veramente hanno dei problemi nel...
No, io credo fermamente che anche grazie ai mezzi di comunicazione, no, che ci fanno consci di tante problematiche, penso a Greenpeace, penso alle battaglie che si fanno in difesa degli animali, i ragazzi su questa tematica siano molto sensibili. I ragazzi amano gli animali, i ragazzi vivono con gli animali, sono costantemente alle prese con loro. Io li vedo più portati in maniera sensibile verso l'animale, quindi se accostiamo letterature e animali,
c'è sicuramente
ci hai avuto una grandissima idea.
Ovviamente me l'hai quasi data te, io non voglio appropriarmi di meriti che non ho. Finisce qui la nostra prima delle due puntate che riguardano la letteratura e gli animali. La settimana prossima avremo ancora ospite qui il professor Francesco Nardi, e vedremo di avvicinarci al rapporto fra animali e letteratura, ma per quanto riguarda quella letteratura che è più moderna.
Speriamo che questa trasmissione serva proprio a sensibilizzare le persone nel
che dia della curiosità,
della, ma anche un rispetto maggiore all'animale,
sì,
che vengano rispettati e trattati come merito.
Questo, no? Qui è stato il motivo. Diciamo, il motivo per cui abbiamo fatto questa trasmissione, in cui vogliamo parlare di animali, ma non propriamente dal punto di vista veterinario, no?
Molto,
diciamo un pochino intorno. Io vi ringrazio.
Anch'io.
E ci sentiamo la settimana prossima con la carica dei 101 e 100. Da Emanuele Biscontini
e Francesco Nardi,
un saluto.
La carica dei 101 e 100.